Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camogli.
Bentrovati ai nostri ascoltatori per una nuova edizione del Voce Giornale. A un anno dall'istituzione della Fondazione Valle dei Segni è stato presentato il percorso che guiderà il futuro della nuova istituzione culturale voluta dagli enti pubblici della Valle Camonica con l'obiettivo di rilanciare l'offerta culturale e turistica del territorio camuno a partire dal patrimonio UNESCO delle incisioni rupestri. Un protocollo d'intesa è l'atto che dà il via libera a questo percorso siglato da Regione, Provincia, Comunità Montana e i comuni che ospiteranno i due centri propulsori del progetto, ovvero Ceto e Capo di Ponte. In particolare si tratta di un sistema composto da due hub, piattaforme di fruizione, di cui uno ipotizzato nell'area dismessa della fabbrica NK di Nadro, uno a Capo di Ponte nell'area di Fondovalle, collegati da percorsi, sentieri, sistemi di mobilità che porteranno a una visita facilitata e accessibile ai parchi, fungendo da centri propulsori e di rilancio di tutto il patrimonio culturale camuno. I contenuti di questi poli creativi saranno orientati a far riflettere intorno ai segni come modalità di presentare la realtà che parte dalla preistoria e ci porta fin dentro al linguaggio dei giorni nostri. Spetta quindi alla Fondazione, sotto la guida del suo presidente Piantoni, mettere a punto i necessari approfondimenti tecnici e gli studi di dettaglio per valutare la concreta fattibilità di quanto previsto in una zona ricchissima di siti e di aree archeologiche. La segretaria della Fondazione Marina Lanzetti, affiancata appunto dal presidente Alberto Piantoni, ha presentato lo stato di attuazione del progetto, già affidati gli incarichi per lo studio di fattibilità tecnica ed economica che comporta investimenti previsti per 26 milioni di euro. Sul fronte delle risorse disponibili sono già stati impegnati sul progetto alcuni fondi dei comuni di confine, del comune di Ceto, circa 7 milioni, parte dei sovracanoni da grandi derivazioni, circa 1,5 milioni, altre risorse verranno definite nei prossimi mesi.
È stato ufficializzato in Valle Camonica il passaggio di consegne tra Samuele Alghisi, presidente uscente della provincia, ed Emanuele Moraschini, sindaco di Esine ed unico candidato alle elezioni provinciali di domenica prossima. L'occasione è stata la posa della prima pietra per quanto riguarda l'ampliamento del liceo Golgi di Breno, la cui presentazione dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi. I due hanno avuto così modo di confrontarsi sul ruolo che da Alghisi passerà a Moraschini grazie ad un accordo sulle larghe intese a cui si è lavorato nelle ultime settimane. Per Alghisi l'incontro avvenuto a Breno è stata l'occasione per consegnare nelle mani del mio successore progetti ed opere in fase di esecuzione. Con l'augurio ha detto che il nuovo incarico sia per lui fonte di stimoli e di soddisfazioni, certo del fatto che le sue esperienze e competenze daranno un importante contributo alla provincia di Brescia. Dal canto suo Moraschini nei giorni scorsi in un'intervista ha dichiarato di aver accettato la candidatura a presidente del Broletto con spirito di servizio verso tanti sindaci che devono poter contare su un ente provinciale efficiente e in grado di dare risposte, proponendosi di essere un presidente capace di trasformare questa larga condivisione in un'opportunità per dare risposte ai territori e risolvere problemi da troppo tempo irrisolti.
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore agli enti locali, montagna e piccoli comuni, il riparto dei fondi per il funzionamento delle 23 comunità montane della Lombardia, pari a un importo complessivo di 11 milioni e mezzo di euro, con un incremento di 1 milione rispetto alla precedente annualità. Nel dettaglio, 857.142 euro sono in arrivo per la comunità montana di Valle Camonica, mentre 283.426 euro per quella del Sebino Bresciano. Con questo provvedimento si conferma la migliore attenzione di Regione Lombardia per le comunità montane, spiega l'assessore, oltre alle loro funzioni ne svolgono ulteriori, conferite proprio dalla stessa Regione in materia di impianti di risalita e di esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, di mercati all'ingrosso, sviluppo della mobilità ciclistica, procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ancora agricoltura, foreste, incendi boschivi, attività agrosilvopastorali, bonifica e irrigazione, vigilanza e tutela sulla conservazione della piccola fauna e della flora, gestione dei parchi, collaborazione per il governo del territorio e protezione civile. Le comunità montane valorizzano e gestiscono infatti in Lombardia oltre il 40% dei territori della regione, all'interno dei quali è ricompresa una popolazione complessiva superiore a 1.200.000 abitanti, ripartita in 510 comuni.
Martedì scorso sono stati presentati due nuovi servizi integrati dell'azienda territoriale per i servizi alla persona, ovvero lo sportello di protezione giuridica ed il centro per la famiglia. Dall'unione tra lo sportello di prossimità in capo ai comuni e lo sportello gestito dalla SST di Valle Camonica è nato il primo, ovvero lo sportello di protezione giuridica, che grazie al lavoro di numerosi volontari si offre come uno strumento tramite cui si vuole dare una risposta veloce ed efficace nell'ambito dell'amministrazione di sostegno per supportare i tutori tra le varie pratiche burocratiche necessarie per gestire gli interessi di persone con disabilità fisica o psichica. Lo sportello inoltre consente di non dover più raggiungere il Tribunale di Brescia tramite un accordo siglato con il Palazzo di Giustizia. Una soluzione questa che accorcia evidentemente le distanze tra montagna e città. Il Centro per la Famiglia invece vuole essere un'opportunità per le famiglie comuni alle prese con momenti di smarrimento determinati dalle cause più disparate. Esperti del settore, psicologi ed assistenti sociali sono disponibili per affiancare i nuclei familiari nella costruzione di soluzioni personalizzate. Due servizi che nascono grazie ad una rete operativa già da tempo sul territorio, composta oltre che dall'azienda territoriale per servizi alla persona e dalla SST di Valle Camonica, anche dall'assessorato alle politiche sociali della comunità montana, dal forum territoriale del terzo settore, dall'alleanza per la salute mentale e dall'ANFAS di Valle Camonica. 9 appuntamenti per altrettante giornate per parlare di educazione, formazione e famiglia. E quanto propongono gli oratori di Sale Marasine di Marone con la settimana educativa dell'oratorio, che si articolerà con una serie di incontri ed ospiti per approfondire numerose tematiche. Si inizia questo giovedì al Centro Civico Don Riccardo Benedetti di Marone, dove alle ore 20:30 si terrà Il Padre, un avventuriero silenzioso, un incontro di formazione sull'essere padri e madri con il dottor Lorenzo Rizzi, medico e bioeticista. Paolo Erba sarà invece protagonista dell'incontro di venerdì con Socialmente, rivolto ai ragazzi di prima, seconda e terza superiore in oratorio a Sale Marasino, sempre alle 20:30, mentre sabato, dopo la Santa Messa delle ore 18:30 a Marone, in onore di San Giovanni Bosco, si terrà Parole, Parole, Parole di Vita, incontro ed attività per i ragazzi del gruppo Antiochia. Domenica visita la comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio per i preadolescenti e i loro genitori, mentre martedì, festa di San Giovanni Bosco, con Don Ambrogio Mazza a Sale Marasino si parlerà del Vangelo via TikTok. Gli appuntamenti riprenderanno venerdì 3 febbraio con Bodyguard, sii custode di te stesso, riflessioni per adolescenti, accompagnati dalla dottoressa Sara Gozzini, psicologa e mediatrice familiare. Sabato 4 sarà la volta di Eushimma Riveder le Stelle, attività dedicate all'astronomia per i preadolescenti con partenza dall'oratorio di Marone. Mentre il clou del calendario sarà domenica 5 febbraio con la giornata della vita ed appuntamenti fin dal mattino, tra cui lo spiedo della comunità nell'oratorio di Sale Marasino. Il ricavato andrà a favore della partecipazione dei giovani alla prossima giornata mondiale della gioventù. La conclusione è giovedì 9 febbraio con Educare, la preziosità e la fatica della libertà, un incontro rivolto ai genitori con suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, premiata con l'Ambrogino d'Oro di Milano.
Giornata del ringraziamento Aido a Civitate Camuno in memoria dei cittadini donatori di organi che non ci sono più. Il presidente dell'associazione Stefano Sandrinelli ha organizzato per il 31 gennaio alle 20:15 nella sala del Consiglio Comunale un incontro in ricordo di Luciano Pelamatti, Anna Bonafini, Sergio Damioli, Giulio Bellesi, Luciano Troletti, oltre che di madre Adele Brontesi. Contestualmente martedì saranno assegnate le borse di studio agli alunni delle scuole elementari e medie che meglio hanno illustrato con i loro lavori l'importanza della donazione di organi, alla presenza del presidente Aido provinciale Vittorio Mensi. Il concorso viene promosso ogni anno sia per promuovere la cultura della donazione sia per ricordare ed esprimere gratitudine ai familiari dei donatori e si conclude con una giornata del ringraziamento sempre nel giorno del 31 gennaio. Per un piccolo paese come Cividate i numeri dei donatori dei trapiantati sono alti, afferma Sandrinelli presentando l'iniziativa, un fatto che inorgoglisce e testimonia l'alta valenza etica della scelta e l'importanza e l'efficacia della donazione di organi.
Si propone come sempre all'insegna del divertimento e della promozione del territorio la Ciaspalotte di Pisonie, la cui 19ª edizione è stata presentata martedì sotto l'organizzazione dell'associazione sportiva Lake Run. La manifestazione tornerà in scena il prossimo 18 febbraio. 8 km del percorso adatta a tutti lungo i suggestivi paesaggi innevati della Val Palotte. Il via alle ore 18 dagli impianti di risalita, punto di partenza ma anche di arrivo della camminata, la cui durata massima sarà di 4 ore. Non ci saranno lungo il tragitto punti ristoro, ma gli organizzatori organizzatori provvederanno a fornire i partecipanti di uno snack nel pacco gara stesso, garantito invece il servizio sanitario. All'arrivo tè caldo e vin brûlé per tutti. Il tracciato sarà inoltre segnalato, oltre che dalle torce, anche da dei nuovi cartelli indicatori permanenti, realizzati con il legno degli alberi colpiti dal bostrico, lo stesso legno con cui sono stati realizzati i premi che saranno consegnati a fine giornata. La Ciaspalot si propone anche di promuovere il territorio pisognese grazie al supporto di 100 volontari che saranno presenti. Obiettivo degli organizzatori è arrivare a 600 iscritti, ad oggi ne sono stati raggiunti la metà. Per partecipare basta registrarsi presso il sito ufficiale della Ciaspalot entro il 16 febbraio o comunque entro il raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito.
Esercitazione congiunta lo scorso martedì tra Soccorso Alpino Speleologico Sesta Delegazione Aerobica e il SAGF, Soccorso Alpino Guardia di Finanza. I tecnici del Soccorso Alpino delle stazioni di Clusone e Schilpario hanno lavorato accanto ai tecnici del SAGF della stazione di Edolo. Presente durante l'operazione anche il capitano Matteo Boarelli, comandante della compagnia di Breno della Guardia di Finanza. È stata una giornata di condivisione delle attività praticate durante gli interventi in montagna, in particolare quelle legate al soccorso in valanga. Dalla piazzola di Vil Minore le squadre sono state portate in quota con l'ausilio dell'elicottero della Guardia di Finanza giunto da Venegono nel territorio del comune di Colere, nell'area del rifugio Albani, sotto la parete nord della Presolana. Il CNSAS e il SACF hanno simulato uno scenario caratterizzato da un distacco di neve con persone coinvolte, durante il quale i soccorritori hanno messo in campo le rispettive competenze specifiche attraverso l'impiego di strumenti quali ARTVA, pala e sonda, che per legge devono essere sempre parte dell'equipaggiamento di chi va in montagna in inverno, non solo per lo sci alpinismo ma anche per escursioni e ciaspolate. Per il soccorso alpino era presente anche un istruttore sanitario. Il corpo infatti si occupa di interventi di carattere tecnico-sanitario in ambiente impervio in stretto coordinamento con il sistema dell'emergenza urgenza sanitaria AREU, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112. La giornata si è svolta con l'ottimo spirito di collaborazione creato tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, servita ad affinare tecniche e competenze di ciascuno.
Diamo uno sguardo al traffico. Vi ricordiamo che a Piancamuno fino a domani dalle 7.30 alle 17.30 il comune ordina il senso unico alternato in via Dossi dal civico 17 al civico 40 per lavori di costruzione della linea elettrica interrata. Fino alle 19 di lunedì invece, sempre a Piancamuno, il comune impone il divieto di transito veicolare pedonale in via Sant'Antonio Abate all'altezza del civico 10 per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. A Pisogne continua ad essere solo a senso unico alternato il transito della strada di collegamento tra Govine e Tolina a causa della caduta di alcuni massi. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo irregolarmente nuvoloso senza precipitazioni, temperature minime in cala a meno un grado, così come le massime ad 8 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Peschiera Maraglio di Montisola, funerali di Elisabetta Archetti, vedova Novali di 91 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, partendo alle 14.45 dall'abitazione in Via Noce. La chiesa oggi celebra i santi Timoteo e Tito, Sant'Agostino Erlandson, Sant'Alberico di Citò, Sant'Osilio di Fregius, San Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero, San Goberto di Fossè, San Maro di Treviri e Santa Paola Romana. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
Ed è tutto per questa edizione, una buona giornata, un buon proseguimento ed ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.